nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico.
È troppo inglese la nostra sigla, no? Cioè dovrebbe... Abbiamo finito il tè. Abbiamo finito il caffè. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei sorseggia il caffè alla mattina,
abitualmente,
dottore?
Abitualmente sì, ho preso una piccola dose di caffè.
Che caffè beve?
Normale.
Normale, nel senso da macchinetta, da capsule, da solubile,
capsule. Sì, sì, no, freddo, per l'amor del cielo, il caffè, d'accordo, in emergenza si fa anche quello per la caffeina, però il caffè solubile è proprio l'ultima estrema risorsa.
Meno male, latte di mandorla schiumato, leggermente lungo. No, non lo so.
No, proprio liscio.
Liscio, liscio. Sai che non riesco a berlo l'espresso senza una correzione di latte?
No. Io vado assolutamente liscio. Ma siamo qui non per parlare di caffè, ma di fondi di caffè. Perché una delle storie che racconteremo in Niente Panico riguarda proprio uno strano uso di ChatGPT. Arriva dalla Grecia. Una signora ha pensato di interrogare ChatGPT facendogli vedere la foto dei fondi di caffè del marito. E da lì è partito un divorzio.
Pensa a te!
Perché?
Cercavano una scusa, Paolo.
Non lo so, è tutto da capire, ma vabbè, ne parleremo. E poi ci sono altre cose, genetica, fisica, formaggi, abbiamo di tutto.
Formaggi, fisica, sì. Ci sono anche dei matrimoni. E cominciamo con questa piccola curiosità. Come oggi, 26 maggio, compleanno del mio papà, tanti auguri papà. Nel 1994, in gran segreto a Santo Domingo, due icone della musica mondiale uniscono le loro vite. Non so se ricordi il matrimonio tra la figlia del leggendario Elvis Presley, Lisa Marie, che sposa Michael Jackson. Lei ha 26 anni, lui 35, matrimonio che scuote e incuriosisce il mondo dello spettacolo, due dinastie musicali a confronto, il re del pop e la figlia del re del rock and roll. Nozze che restarono segrete per alcune settimane vennero ufficialmente confermate solo in seguito a una storia d'amore tra mito e mistero durata poco più di un anno, ma rimasta impressa nella cultura pop degli anni 90. Io così approfitto per ascoltare Rockwell con Michael Jackson, Somebody Watching Me. Era il 1984, quindi molto prima, 10 anni prima di questo matrimonio.
I've got the door real tight.
Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, se vogliono interagire, Paolo 079 873 8073. Chi d'altronde almeno una volta nella vita non si è fatto leggere un fondo del caffè, ma ne parliamo dopo, più tardi. Ma cominciate a raccogliere i ricordi, perché questo è un tema. Mette
la...
Tu?
Alza la manina, certo. Mai fatto una cosa del genere.
Infatti, non dubitavo, Paolo, sei troppo scientifico per farlo.
A proposito, di scienza, parliamo di una cosa che sicuramente sta a cuore di tutti i gattofili che ci stanno ascoltando: perché i gatti sono rossi? Il gatto rosso è una particolarità, piace moltissimo, è uno dei colori.
Garfield, no?
Il gatto con gli stivali, Toulouse degli Aristogatti, un po' tutti. Cioè, il gatto rosso spicca tantissimo. Scienziati di due continenti hanno svelato il mistero del DNA che dà a questi amici pelosetti, in particolare ai maschi, questo colore caratteristico. Manca a questi gatti una sezione del codice genetico che regola le cellule responsabili del colore della pelle, degli occhi e del pelo, e quindi producono colori più chiari. È bella questa cosa, anche perché prima che qualcuno cominci a dire ma di tutte le cose che ci sono da fare, studiare perché i gatti sono rossi, non è uno spreco di soldi, è stato finanziato con il crowdfunding. Cioè, gli appassionati di gatti hanno detto agli scienziati, due di questi ricercatori fra l'altro sono vicini alla pensione, hanno detto: ci piacerebbe fare questa cosa, ma non possiamo usare i soldi pubblici, ma se vi interessa facciamo una colletta, ce la studiamo insieme. Ed è saltato fuori questa cosa. Sono due team di scienziati, uno dell'università di Kyushu in Giappone e uno dell'università di Stanford negli Stati Uniti, e hanno pubblicato due articoli scientifici proprio il 15 maggio scorso. Hanno scoperto che c'è nelle cellule responsabili del colore della pelle, dei follicoli piliferi e degli occhi dei gatti, c'è un gene che si chiama, ma perché li chiamano così, ARHGAP36.
Il gene
Argap.
Argat, dove chiama?
Argat. E in sostanza, quando manca questo gene, salta fuori il colore rosso del pelo. E non è l'unica cosa che succede, perché sappiamo che i gatti rossi sono per lo più maschi, perché questo gene è presente sul cromosoma X, e quindi ce ne sono due, non funziona, complicato. Risultato: abbiamo modo di capire come i gatti sono, se sono maschi o femmine, già guardando il colore, perché i gatti calico, per esempio, quelli tartarugati, sono quasi sempre femmine.
Tartarugati?
Tartarugati.
Quali sono i gatti tartaruga?
Colorazione mista.
Ok.
Tartarugati.
Ok.
Non è che hanno fatto palestra, non in quel senso lì. Si chiamano così.
Bene.
E l'altra cosa, fra l'altro, curiosa è che il professor Sasaki,
che
è uno dei professori che ha fatto questa
ricerca, che non aveva niente di meglio da fare,
ama i gatti, è arrivato a fine della sua carriera e dice: voglio chiudere con una cosa un po' particolare, e se l'è pubblicata su una rivista scientifica, scusate se è poco. E la cosa interessante è che questo gene ARGAP è presente anche negli esseri umani ed è collegato al cancro della pelle e alla perdita dei capelli. Quindi alla fine tu parti studiando una cosa, ma ne scopri un'altra. Per quello si chiama ricerca, non è un trova, che sai già cosa vai a prendere.
Bella.
La cerchi perché speri di trovare qualche cosa di interessante. Ed è questo il motivo per cui parliamo di gatti, anche perché ci piacciono.
Certo, ecco. Certo.
Ma anche perché la scienza ti permette, attraverso il pelo del gatto, di scoprire questa cosa.
Ma tu pensa, e così abbiamo dato una risposta a tanti dubbi. Argap, con la P.
Argap.
Non Argat.
Occasione perduta, eh?
Torniamo dopo Adriano Celentano, Amore No. È un remix che è diventato virale su TikTok, l'originale chiaramente della fine degli anni 70.
Amore, 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 canzone fatta di notte in un portone, mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia.
Ci stiano arrivando delle foto bellissime di gatti rossi, ma troppo carini.
Come mai?
Sì, chissà perché.
Strano.
Vero? È perché tutti sono orgogliosi di averlo. Allora, devo mandare un bacio a Charlie, che ha 21 anni. Charlie, sì, un gattone bellissimo. E poi mi dicono, aspetta, allora, Fabio che ti saluta, lo so, ha deciso di darti un nome sincopato tra Paolo Attivissimo, ti ha chiamato sempre più Paolissimo, non abbiamo capito, con delle stelle.
Va bene.
Va bene, comunque,
prendo come un complimento.
Ti abbracciano.
Grazie.
Paola ci manda uno scatto di un musone di micione bello rosso con gli occhioni super verdi grigi, cioè sono rossi per essere bellissimi, ed è veramente bellissimo. E anche Charlie che ha 21 anni di Violeta, che è bellissimo. E ancora un gatto rosso, dice Aaron, il mio è un gatto rosso, un rompiballe in un modo pazzesco. Che dolce. E noi pensiamo che sia veramente un regalo avere un gatto già in casa, perché sono un po' connessi con qualcosa di esoterico i gatti, lo trovo. È vero, hanno cose strane, ogni tanto guardano nel vuoto.
E ti
ma
chiedi,
cosa stai vedendo?
Cosa stai vedendo che io non O meglio, cosa stai sentendo? Perché ricordiamoci che i gatti hanno una sensibilità alle frequenze altissime, per cui sentono suoni che noi non sentiamo. Sentono per esempio le conversazioni dei topi. Sì, i topi squittiscono a livelli molto alti, suoni molto alti che noi non possiamo percepire, e i gatti sono capaci di sentire quasi tutte le conversazioni dei topi.
Ecco.
Quasi tutte, tranne il gossip.
Ma
a proposito di carattere, visto che stiamo parlando un attimo di ancora di gatti.
Aspetta, prima di dirmelo, scusa, no Paolo, ti correggo, perché Fabio prima ti ha scritto Paolissimo, invece sempre più Attivissimo, dice la mia intelligenza artificiale ha sbagliato a scrivere. Nel senso che sei sempre più attivo a ricercare cose particolari, questo era un complimento.
Okay. Allora,
vai, scusami.
Il professor Hiroyoku Sasaki, che è uno dei ricercatori che ha pubblicato questa ricerca su una rivista scientifica prestigiosa, ha una teoria. Questa esula dalla scienza, ma è una sua teoria personale, visto che lui è gattofilo. Dice: molti proprietari di gatti sono convinti che i diversi colori e motivi del mantello siano collegati a personalità differenti. Non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa teoria, ma è intrigante e vorrebbe approfondire. Per cui finanziatelo se vi interessa, per capire se davvero possiamo determinare il carattere di un gatto in base al colore. Perché siccome questo gene regola anche alcune parti dello sviluppo della personalità degli animali, può darsi che ci sia questo nesso: perdita di capelli, cancro alla pelle, colore del pelo dei gatti e personalità. Chissà.
Chissà.
C'è ancora tanto da scoprire. Grazie, professor Sasaki.
Sì, grazie. E posso chiedere a ChatGPT veloce una poesia sul gatto rosso? Dai,
prova,
guarda che me l'ha già regalata.
Okay.
È pronto? Perché dopo dobbiamo parlare di ChatGPT. Allora,
dobbiamo, sì.
Mettiamola alla prova. Una poesia sul gatto rosso, così da chat. Sul tetto caldo al vespro lento, un gatto rosso dorme al vento. Tra mille case e zero padroni, colleziona sogni e carezze buoni. Con occhi
buone.
E vabbè, lascia perdere. Non ti formalizzare. Con occhi d'ambra e passo leggero, ascolta i cuori, ma non per davvero. Appare e sparisce senza rumore, ma lascia ovunque un filo d'amore.
Oh.
Dai, era bellissima. Dai, come ha finito la poesia, bellissima. E poi, vabbè, mettere a posto gli aggettivi con i nomi, quello è un altro tema.
Sistematina.
Sì, beh, è un po' un gatto fuori dai parametri classici, quindi anche le poesie potranno essere fuori dai parametri classici.
Va bene così.
Ecco. Damiano David, che sente anche in sottofondo nel riff il featuring con la sua fidanzata Dove Cameron, che tra l'altro è stata special guest anche nel concerto a Londra di Dua Lipa. C'è una ragazza che fa una media di 1.4 milioni di visualizzazioni, di like a post che mette Dove Cameron, che ha questa bellezza che sembra quasi un po' aliena, non so, sì, un po' virtuale, però ha una sua bellezza particolare.
Molto.
Con mille talenti e questi like pazzeschi. Bene, ma noi non vogliamo soffermarci, no, sul suo profilo Insta.
Facciamo una pausa caffè.
Facciamo una pausa caffè.
Ma la facciamo alla chat GPT.
Aiuto.
Allora, io racconto questa storia così come viene riportata dal Greek City Times,
sì,
quindi con beneficio del dubbio e l'inventario. Però una donna, sposata da 12 anni, madre di due figli, si è rivolta a ChatGPT. Ha chiesto a ChatGPT di interpretare i fondi di caffè che c'erano in una foto della tazza bevuta, di caffè bevuta dal marito.
Ma perché? Uno dice, ma perché?
Di tutte le cose che puoi fare con ChatGPT, questa è proprio l'ultima. Ma ha pensato che potesse essere un modo nuovo di interpretare l'antica arte della tasseografia. Leggere i fondi del caffè.
Tasseografia. Che già abbiamo imparato una parola nuova.
Sono sconvolto. Ma vado avanti imperterrito, perché ChatGPT le avrebbe detto che suo marito aveva una relazione con una donna più giovane che era determinata a distruggere la loro famiglia. Lei cosa ha fatto? Non ha detto, che stupidata, dai, ChatGPT inventa le cose, i fondi del caffè, la ricerca, eccetera, sono tutte pseudoscienze, lascio perdere. No, ha chiesto il divorzio.
Così. Ma ci saranno stati degli antecedenti, Paolo?
Non lo so. Forse sì, speriamo che ci siano stati degli antecedenti un po' più seri, perché altrimenti è un po' fragile come accusa. Anche perché adesso deve andare in tribunale a dire: io voglio il divorzio perché ChatGPT mi ha detto che i fondi del caffè mi hanno detto che...
Senti, ma sei d'accordo se facessimo un piccolo sondaggio nei prossimi minuti e chiedessimo agli ascoltatori di raccontarci la cosa più strana che hanno chiesto a ChatGPT? Perché
sei sicuro di voler scoperchiare questo
vaso di Pandora? Ma tanto noi abbiamo un filtro.
Ok.
Io sarei curiosa.
Sì.
Ecco, irraccontabile.
Grazie.
Che cosa avete chiesto a ChatGPT? Perché ormai viene usato per tutto.
Sì.
Per tutto.
Sì, sì, proviamo. Sentiamo
dai,
cosa salta.
Raccontateci la cosa più strana che avete chiesto a ChatGPT. 079-873-8073.
I'm
Allora, Fabio, stamattina ce l'ho un po' con te. Dice: io ho chiesto se attivissimo è il vero cognome di Paolo. Provateci anche voi a ChatGPT.
No, adesso volevo sapere cosa dice.
Esatto.
A me risponde una cosa, agli altri potrebbe rispondere un'altra.
Voglio saperlo anch'io.
Beh, comunque, per i dubbiosi, posso esibire un documento di identità.
È proprio così il tuo nome.
Ma mi chiamo così di cognome, non è un nome d'arte, non è che me la tiro, come pensano molti.
No.
Attivissimo, esagerato.
Invece
no. C'è una postilla a proposito del...
Ti prego, della tazza
del divorzio dei fondi di caffè di ChatGPT, perché il marito ha detto che non era la prima volta che sua moglie cadeva sotto l'incantesimo di una guida soprannaturale. Qualche anno fa, dice lui, ha consultato un astrologo e le ci è voluto un anno intero per accettare che non fosse vero. L'avvocato ha sottolineato che le affermazioni fatte da un chatbot non hanno alcun valore legale e ha ribadito che il marito è innocente fino a prova contraria. Figliolo, posso dire una piccola cattiveria?
Sì.
Ti sei salvato.
Sì.
No?
Detto tra noi,
ecco,
sì.
Detto tra noi. Cioè, no, fra l'altro, postilla nella postilla, gli esperti lettori di caffè, perché esistono gli esperti lettori di caffè, hanno espresso la loro opinione. Hanno espresso
bella,
la loro
Paolo.
Opinione.
Sì.
Sottolineando che la vera tasseografia non si limita solo ai fondi, ma che i professionisti esperti analizzano anche la schiuma e il piattino.
La schiuma, è vero.
Sì. Quindi, ChatGPT, mangia la
chiama?
Mia polvere.
Si chiama caffè turco quello lì da leggere, secondo te?
No, non lo
perché
so.
Tu lo bevi e poi lo rivolti,
non
no?
Sono un tasseografo.
Non sei?
Non
io mi ricordavo una volta che mi ero interfacciata, ci sono delle elettrici del caffè e mi sembra che te lo facessero cappottare, la tazzina te la cappottano sul piattino e poi quello che cola giù lateralmente è quella roba che va letta o non lo so, quello che rimane sul fondo, non ho mai...
Non lo so. Dobbiamo... Vabbè. Ci serve un tasseografo, tasseografo
sì,
in ascolto.
Tasseografo?
Sì.
Che non è uno che fa le tasse, no.
No,
è uno
no, quello è un'altra
legge.
Cosa.
Quello è anche
a
peggio.
A volte è predittivo.
Quello è anche peggio, esatto.
Ma non è quello.
No. Allora, Françoise dice, ciao, noi a ChatGPT abbiamo chiesto di organizzarci un viaggio di 6 mesi, ma dopo un paio di settimane di attesa non siamo riusciti a scaricare e a leggere la risposta.
Ci ha messo 6 mesi.
Ci ha messo
ha capito male la domanda.
Ci ha messo un paio
un viaggio
settimane.
Di 6 mesi. Fra 180 giorni ti faccio sapere.
No, non lo so, è andata male. Gianluca invece non si formalizza ancora, ci manda degli scatti bellissimi con il fratello Loki, la loro Freya, che è addirittura amica di un Carlino, quindi dormono tutti insieme appassionatamente. Foto bellissime. Questo ci tranquillizza più del ruolo di ChatGPT nel
mondo.
Decisamente, sì. Paolo, però tu ci dicevi di stare sempre molto estremamente attenti, perché ChatGPT può essere un buon strumento di lavoro, ma...
mente spudoratamente, nel senso che non conosce la realtà, mette in fila le parole in sostanza, per cui bisogna, c'è anche un piccolo avviso scritto piccolissimo in grigio perché legalmente devono pararsi le spalle e quindi dicono che non ti puoi fidare dei risultati di quello che viene fuori. Questo è una cosa tipica di molte intelligenze artificiali, quindi prendere sempre con moltissima cautela, controllare, anche quando la intelligenza artificiale ti dice queste sono le fonti che ho usato, bisogna sempre controllarle, perché a volte se le inventa. C'è un sito bellissimo, ne parleremo prima o poi.
Dai.
Dove vengono compilate le cause legali, dove gli avvocati sono andati a presentare in tribunale evidenze inventate da ChatGPT, perché non hanno capito come funziona. E ormai sono più di una ventina, che poi tutte le volte l'avvocato viene sanzionato. Cioè, capisci questa cosa? Perché gli avvocati non si parlano fra loro e dicono: guarda, non puoi usarlo in questo modo, usalo per altre cose, ma non per questa, non per farti l'analisi.
Tu hai detto che sei stato a Star Muse e ti sei confrontato con un sacco di ricercatori, scienziati, anche lì c'erano dei pareri molto
vivaci, molto forti sull'intelligenza artificiale come strumento molto positivo per certe cose, ma estremamente pericoloso se non lo sai maneggiare. È un po' una specie di fiamma ossidrica, se vuoi, un oggetto che funziona, fa la sua cosa quando lo sai usare bene ed è messo in mani esperte, ma se non hai letto il manuale di istruzioni prima di accendere la fiamma ossidrica, rischi di scottarti in tutti i sensi.
Bene. Musica?
Metto
il nuovo di Fabri Fibra con 13 Pietro. Sai chi è 13 Pietro?
Sì, è chiedi quello
a ChatGPT
che ha fatto una cosa
è il figlio più piccolo dei Morandi, sì. Figlio di Gianni.
Ma si chiama Tredici di nome?
È un nome d'arte, ah. Però è curioso, no?
È attivissimo.
Tu ce l'hai?
13. Porta fortuna.
Infatti sì. Che gusto c'è?
Vai.
È un'ossessione, signori, signore. Rap italiano, pizza, breatore, crazy. Ci penso ormai da mesi, quasi scoppio. Che non fatturo da troppo. È il caso di fare un colpo. Prima che mi venga un colpo, tutti all'ascolto. Questi rapper me li mangio. Con il disco rilancio. Magari faccio un bilancio. Tu invece falsi in bilancio. Questo lavoro, frate ci volo. Siccome il volo. Ma canto da solo, braccioli d'oro. Parti col coro. Vai.
Voglio fare il contante. Un profilo importante. Vogliamo
Berlusconi, tutti quanti ci sentiamo migliori, che ci sbattevi in faccia i suoi milioni, vogliamo tutti una vita di lusso, conoscendo il gusto, fred buon gusto, tasso fisso, mutui rate, è la vita che ci prende a fucilate, cari che spara, gente che spera, chi sente sfera, sfera, gente che sfila, chi fa la fila, senza una lira, lo diceva anche Bukowski, a lavorare soffi, post office, con i ricchi fuori che si fanno i gossip, con i soldi nostri,
che gusto c'è?
Fratello sì però mica sfondi,
no, no.
Tipo fai un successo che dura due secondi. Io sto dietro ai conti, mica ai siti d'incontri. Qui sono tutti cantanti,
cantanti.
Tu
cantanti.
Per chi mi scambi, scambi. Quanti cuori, finti amori, sui giornali, tutti uguali. Sentimenti rovagnati, sotto vuoto, affettati. Gli italiani ci credono, ai sogni che si avverano. Agli sposi, ai famosi, poi da soli si chiedono cose.
Se tutti stanno sempre meglio di te, da Porto Cervo fino a Saint-Tropez. Ma che bellezza, guarda il cielo, si illumina. Magari esplode, che gusto c'è. Siamo tutti cantanti,
sì.
Ma non ci sono canzoni,
no.
Siamo tutti importanti,
sì.
Dove che sono i coglioni,
no.
Non ti fidare dei giornali, che l'Italia è bellissima. Guarda che mare, che mare, che c'è.
Beh, c'è un gusto, nel senso che la paura, il mondo della paura ha sempre attirato tutti gli spettatori del mondo. Ci sono delle storie che non tramontano mai, che sono state rivisitate in mille salse, come quella del Conte Dracula o di Nosferatu. Tra l'altro, Paolo, tu sai la differenza che c'è tra Nosferatu e il Conte Dracula?
Certamente, si scrivono in modo diverso.
Bella, mi piace il tuo umorismo inglese, mi piace molto. Tra l'altro, sai perché parliamo di Dracula? Perché come oggi Bram Stoker dava alla luce Dracula, quindi era il caso di ricordare il racconto di Bram Stoker. 1897, come oggi 26 maggio, romanzo scritto sotto forma di lettere, diari, articoli, è un po' il capostipite del vampiro moderno nella cultura occidentale, e questo mondo che si rifà al folklore europeo, soprattutto quello dell'Europa dell'Est, ci racconta anche di questo Vlad III,
sì.
Che è proprio lì, è una persona,
un tesoro d'uomo, sì.
Un tesoro, simpatico, esatto.
Uno che sui social avrebbe spopolato
sicuramente, sì,
sì.
Per le sue attitudini particolari,
sì.
E che ha alimentato la letteratura gotica ma anche scientifica dell'epoca, perché incuriosiva come Frankenstein di Mary Shelley, che
sì.
Cioè, si sono aperti dei mondi tra la vita e la morte. Ma la cosa che mi aveva incuriosito quando dovevamo preparare la notizia per oggi, siamo detti, vabbè, ci sono stati 1000 adattamenti cinematografici, tra i più celebri Nosferatu del 22 di Murnau, tedesco, questo film, il nome Dracula viene cambiato in Conte Orlok. Orlok, quindi Nosferatu, diversamente dal Conte Dracula di Stoker, è più mostruoso, calvo, con i denti da ratto appuntiti, veramente brutto da vedere. E mentre che Dracula invece è elegante, nobile, carismatico, seducente. Dracula è ispirato a Vlad l'impalatore e Nosferatu non specificato, in realtà non si capisce bene.
È una questione legale, fra l'altro.
tra l'altro, esatto. Murnau lo crea come mostro, il Conte Orlok, quindi Nosferatu, legato alla morte, alla peste. Quindi questa apparenza del ratto richiama la peste. Infatti anche nell'ultima rivisitazione di Nosferatu, qualcuno l'avrà vista, con Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, che interpreta la protagonista, ecco, c'è questo destino ineluttabile: alla fine ci sarà la peste che invade il territorio, quindi molto inquietante. E chiaramente la versione di Nosferatu non fu mai autorizzata dalla vedova di Stoker, che fece pure causa. A Murnau, e invece Dracula, che di cui ricordiamo l'anniversario della pubblicazione come oggi, 26 maggio 1897, fu la pubblicazione, l'opera originale. Io invece del vampiro avevo dei ricordi molto divertenti, non so se hai in mente questa variante.
Comincio a avere paura, sì.
Mi sa che siamo arrivati. Mi aspetti qui, vado in avanscoperta, eh.
Filini, fracchia.
Ma io qui non vedo nessun castello, ma mi venisse una città. Buongiorno.
Arrivano nell'oscura dimora del Conte Vlad con Paolo Villaggio e Gigi Reder, fracchia contro Dracula.
Una vetta molto particolare del cinema.
Molto, è bellissimo, perché poi ne succedono di tutti i colori. Mentre più inquietanti, chiaramente, altre versioni, tra cui quella che abbiamo citato di Nosferatu. Ti faccio solo sentire un passaggio.
Sì.
No, cos'è successo?
Non è
partito di tutto.
Nosferatu.
Aspetta.
Di giorno. Oh, tra l'altro, Nosferatu. Se poi sentiamo il trailer, poi ne parliamo.
Non ho mai condiviso il mio segreto con anima viva.
Lei soffriva di questi attacchi fin dall'infanzia. Mi racconti quello che può dal principio.
Insomma, parte il racconto di Nosferatu con Willem Dafoe, supercast. Lei è bellissima, la figlia di Johnny Depp, però non so, a me il film mi ha lasciato un po' così.
Beh, però visivamente può essere un piacere. Una curiosità, fra l'altro, molti hanno questa mitologia ormai consolidata del vampiro sexy, seducente, piace alle donne, ha soprattutto dei punti deboli, cose del tipo quando ti si avvicina, bussa alla porta, non può entrarti in casa se non lo inviti.
Ah.
Sì, sì, c'è questa. E un'altra cosa.
Posso?
Sì. Se tu lo inviti, basta, sei spacciata. Ho spacciato. Ma c'è una particolarità che tutti conoscono, che è quella che il vampiro non si può esporre alla luce del sole. Giusto?
Giusto.
Se si espone alla luce del sole, si squaglia.
Si disintegra, esatto.
Come un soufflé. Ma non è un'invenzione di Dracula di Bram Stoker.
Ah, no.
È un'invenzione della copia, quella non autorizzata, di Nosferatu. È il primo film dove si fa vedere che quando viene esposto alla luce del sole si squaglia.
Per cui ci sono tutte delle commistioni tra un testo e l'altro, e una bellissima polemica e denuncia legata alla vedova Stoker, che non ha mai accettato la rivisitazione di Murnau.
Era un po' copiata, dai.
Un po' sì.
Nosferatu era un po' più bruttino.
Mamma mia.
Però l'idea era sempre la stessa. Già all'epoca ci si copiava un po'.
Diciamo che se dovessi scegliere chi voglio incontrare dei due, tutta la vita apro la porta a Dracula, però no. Tu?
Solo per il look.
Ma sì, vabbè.
Sì. Poi magari la conversazione è noiosa.
È noiosa, certo.
Però le unghie di Nosferatu vogliamo
tanta
mettere.
Roba,
Tanta roba.
La mia nail artist impazzirebbe, certo. It's my aeroplane. Pleasure spike with motherfuckers always spike with pain. Looking in my own eyes, hey Lord, I can find the love.
of Mazzy must push her boss inside of me.
Salutiamo Alf che dice: non starete mica dimenticando la versione di Aldo, Giovanni e Giacomo di Dracula.
Già
da tre... No, Paolo la sa bene. L'inganno della cadrega, no? Cioè, con Aldo che diventa il conte. La vogliamo sentire, aspetta, eh?
Poco.
Anche a me.
Facciamoci l'inganno della cadrega.
Bravo, Gino!
Vai a prendere la cadrega, te intanto io.
Sei scaltro come una faina.
Bravo! Dottore, lì, Brambilla!
Venga, si accomodi pure! Si serva, prenda pure una cadrega! Una cadrega non si rifiuta nessuno!
Ragioniere Fumagalli, prego, si accomodi!
Bella cadreghina, eh?
Eh sì!
Prego!
Fumagalli,
Bello inquietante!
La catrec. Catrec.
Vabbè, poi è un po' lunga la scena.
Sì.
Ma poi c'era ancora un passaggio che abbiamo dimenticato di passare prima, di Fracchia contro Dracula, perché c'è anche Frankenstein che fa l'assistente. È tutto un po'
non
un
può mancare.
No, era tutto insieme ed è molto divertente quando cerca di comunicare con il conte. Poi giocheranno
un buon ballerino
a una sfida poker
dilettante. Però vorrei comunicarle che io non avrei tanta fretta.
Lo deve sfrattare dal castello.
A prossimo, se lei
questo è il mio avvocato.
Ma molto lì.
Ed è Frankenstein l'avvocato.
Potrà discutere con lui tutte le formalità dello sfratto. Il signor Fracchia vuol cacciarmi via dal castello.
Io, ma guardi che... Oh!
Si arrabbia tantissimo.
Scusi, signor geometra, cioè no, il signor conte, se lei gentilmente mi volesse fare la traduzione simultanea di quello che il suo legale, cioè il suo avvocato, ha voluto dirmi in termini legali che io non sono in grado ancora di apprezzare, io comunque voglio comunicare che sto perdendo stranamente interesse all'acquisto di tutto l'immobile. E allora, dato che anche il possibile acquirente è il dottor Filini, credo che l'abbia fatto fuori lei o anche sua sorella, io approfitto della circostanza, saluto e fa chi è?
Ma dove era andato, Fracchia?
E poi va avanti anche questa. Va bene, la chiudiamo qui con l'omaggio ricordando la pubblicazione nel 1897 di Dracula. Ma andiamo oltre, oltre i vampiri e nel mondo della cristianità, dove ci sono anche i monaci.
Sì. Questo è un passaggio molto ardito quello che hai fatto, ma
ardito,
giustificato,
ardente. No, vabbè.
Perché dobbiamo parlare di scienza e fisica dei formaggi svizzeri. Ebbene sì, c'è una rivista, Physical Review Letters, sì, che è una prestigiosa rivista del settore, e ha pubblicato un articolo dedicato al formaggio Tête de Moine. come sono andato?
Ted DeMuan, perfetto.
Quasi, un po' di accento british. Perfetto, va così. Allora, come tutti sanno, anziché spalmare o affettare, questo formaggio viene solitamente servito raschiando la parte superiore della forma con un movimento circolare, usando uno strumento speciale chiamato girolle. Allora... e questo produce degli eleganti, sottili scaglie chiamate rosette, perché assomigliano a fiori con i petali arricciati. Secondo gli autori di questo articolo, questo metodo non solo è esteticamente gradevole, serve a esaltare gli aromi e la consistenza del formaggio, ma questo gruppo di fisici, che ha sede a Parigi come mai, ha notato una marcata assomiglianza fra i bordi frastagliati di questo di questi fiori di formaggio e alcune foglie, funghi, coralli e persino fogli di plastica strappati. Cioè, tu guardi questo formaggio che è un capolavoro e ti viene in mente... Ah sì, mi ricordo moltissimo un foglio di plastica strappato. Sono fisici. E vabbè, comunque, di fatto hanno scoperto che con una lunga serie di esperimenti raccontati in questo... Hanno proprio preso la forma, hanno scelto specificamente, statisticamente delle forme specifiche, hanno fatto una girolla tutta elettronica comandata in modo da raschiare sempre il formaggio esattamente in maniera... Non come fai... alla buona un po'
sì, con la stessa pressione, certo.
Beh, hanno scoperto tutta una serie di fenomeni che potrebbero dare nuove rivoluzioni nella metallurgia. I truccioli a forma di fiore non sono mai stati segnalati nel taglio dei metalli, ma il fatto che le proprietà di attrito controllino il cambiamento metrico è particolarmente interessante per la modellazione dei materiali. Capito, no? Chiarissimo.
No.
Ma in sostanza quello che dicono è: domani, con la stessa tecnica con la quale noi adesso raschiamo questo formaggio, si potrebbero formare forme molto complesse con i metalli. Cioè, sei fisico, vedi un formaggio e reagisci così.
Cioè, sei a cena con gli amici e ti parte il trip sulla girolle.
È così. Scopri qualcosa che magari poi è utile, perché metti che domani tu inventi questa sfoglia sottile, questa julienne di metallo, di alluminio, che ti, non so, fa da isolante termico, fa da mega superficie per i grandi condensatori che si usano adesso nelle batterie. Tutte cose di questo genere possono nascere da una scoperta, ad un'osservazione casuale. Questa è la scienza. Tu guardi una cosa con occhi differenti, tutto lì.
No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, Sanina, bricolage.
Nella notte dove cadono le stelle, ho deciso mi fidanzo ufficialmente. Ma rimpiango le giornate a fare niente, quando mi dici amore non mi fai mai foto belle. Tu dove sei? Sempre in ritardo, per te farei la maschera al mango, faccio le sei. Copro su Discord, io rivorrei le mie coperte, ma dormo sul parquet.
Io mi innamoro ma solo di casi umani, ma poi ci resto.
Flag. Ha solo amici maschi, è una red flag. Si messaggia con suo ex, è una red flag. In casa 20 gatti, è una red flag. È una red flag, è una red flag.
Non risponde ai messaggi dopo un'ora, ma col cellulare è una cosa sola. È un inizio però partiamo male, non è un buon segno se mi chiede segno zodiacale. È una red flag, si parla da mezz'ora solamente dell'ex. Dice che era pazzo, io ci credo perché un motivo c'era se lui stava con te. Odio il gossip e parla dei famosi, segui tre, solo trash come tutti quei curiosi. Se c'è un film è carezza perché è sempre a commentare, prima cerchi me poi scompari.
Tu dove sei? Sempre in ritardo, per te farei la maschera al mango, faccio le sei. Copre su Discord, io rivorrei le mie coperte, ma dormo sul parquet.
Io mi innamoro ma solo di casi umani, ma poi ci resto male.
Fa Fabio Romazzi, Paola Iezzi, Dani Five 2025 Red Flag. Sventolando la Red Flag, io più che altro sventolo una bandiera bianca più che rossa. Niente panico, scusa.
Certo,
non dobbiamo sventolare niente di rosso. Salutiamo Claude, salutiamo Mara che ci ha raccontato anche lei che cosa ha fatto fare a ChatGPT. Intanto ci spiegava dei gatti rossi. Dice: le gatte con lo squame di tartaruga nascono solo se il papà è un gatto rosso. Questo non lo sapevamo. Io di almeno io no.
No, non so, ma accetto quello che viene detto.
E poi Mara dice: cosa chiedo io a ChatGPT di rappresentare in immagine dei dettagli dei sogni che faccio la notte, che ricordo. E poi ho chiesto a ChatGPT di rappresentare il mio personaggio di D&D con tanto di descrizione dettagliata. Per la disperazione alla fine ho chiesto a Gemini. D&D è un gioco di ruolo?
Sì, Dungeons and Dragons, è, chissà che tipo di ruolo è, che tipo di personaggio, è caotico? Sarebbe interessante saperlo, ma il tempo vola fra l'altro, sì. E abbiamo ancora una notiziola che possiamo raccontare, se vuoi, è legata in una maniera un po' particolare ai cambiamenti climatici e riguarda una scoperta molto sorprendente su Communications Earth and Environment, una rivista scientifica. C'è un articolo che indica che l'ammoniaca emanata dal guano dei pinguini in Antartide,
sì,
ha un effetto sulla formazione delle nuvole, le nuvole quelle tradizionali. E, infatti, perché gli escrementi dei pinguini producono indirettamente ammoniaca, addirittura livelli 1000 volte superiori alla norma. Cioè, hai uno strumento, puoi sniffare e proprio senti che c'è l'ammoniaca nell'aria. E quando i pinguini si spostano, i livelli di ammoniaca scendono e quindi il clima viene influenzato anche dalla presenza o assenza dei pinguini. Quando parliamo di mondo interconnesso, è anche questo che si dice: quando tu immagini una cosa e non ti rendi conto che, beh, ma cosa vuoi che facciano i pinguini? Sono lì. Se non ci sono, che ci sono o non ci sono, se si estinguono, pazienza. No, hanno anche loro un effetto sul clima, e questo può sbilanciare l'equilibrio precario del nostro pianeta. Quindi lasciamo stare i pinguini dove stanno.
Assolutamente, lasciamoli lì così, ecco. Ci scrive Ivana, che si rifà la tua notizia sul formaggio, sul Ted Muan. Dice: a suo tempo avevo regalato il formaggio degli amici in Trentino, il formaggio è stato di loro gradimento, ma erano più interessati al meccanismo di cui avete parlato e hanno pensato di crearne uno loro. Non ho ancora notizie, soprattutto su di loro, sul formaggio, vabbè. E invece aspetta, Dario che ci chiede quando torniamo. Il venerdì, dice Fabio, ma ai tempi io vi ascoltavo con Gia il venerdì mattino per sentire il disinformatico in diretta, ecco. Adesso lo trovi sul podcast.
Adesso c'è il podcast che si può fruire in qualunque momento, e ogni puntata esce il lunedì, quindi oggi ce ne sarà una nuova dedicata a un attacco informatico tramite le stampanti. Ma cosa si sono inventati questi qui? Sì, tu compri la stampante, l'attacchi e ti si infetta il computer in tela rete aziendale, quindi bisogna stare molto attenti. Ma sono piccole cose, piccole storie che è importante conoscere per capire che dietro le quinte, mentre noi siamo qui a sferragliare con i nostri computer e tutto magicamente funziona, ci sono tante persone che lavorano per rendere possibile queste cose e per tenerci in sicurezza.
E per concludere sugli anniversari e le ricorrenze di oggi, visto che tu dici c'è gente che lavora e non ha magari l'immagine, la visibilità di altri che poi nell'impresa dopo invece avranno tutta la visibilità del mondo, parliamo di chi ha partecipato, degli astronauti che ha partecipato alla missione spaziale Apollo 10, che come oggi, esattamente 57 anni fa, nel 1969, completavano l'impresa storica. Dopo aver orbitato attorno alla Luna, erano rientrati sulla Terra con un ammarraggio nell'Oceano Pacifico. Io già avrei avuto il terrore solo per l'ammarraggio nell'oceano, senza pensare che mi catapultavano nello spazio, ma solo il rientro. E durante questa discesa la capsula raggiunse la velocità di 39.897 km/h, stabilendo un record assoluto, e oggi ancora la più alta velocità mai raggiunta da un mezzo con equipaggio umano. Apollo 10 fu la prova generale dello sbarco lunare, scese fino a soli 15 km dalla superficie lunare e aprì la strada così al celebre Apollo 11 due mesi dopo.
Ecco, penso che è mancato poco, altrimenti Thomas Stafford, John Watts Young e Eugene Cern, che erano i tre membri dell'equipaggio, sarebbero potuti diventare i primi uomini sulla Luna.
Vedi?
Era il piano, diceva: no, anticipiamo, facciamoli scendere direttamente. Sei arrivato a 14 km.
Lasciami scendere.
400.000 fa. È come dire: arrivo fino alle Maldive, arrivo in aeroporto, no, torno indietro.
Il destino duro del gregario, hashtag mai una gioia, mai. mai. Noi torniamo lunedì prossimo.
Grazie.
Grazie a voi, grazie Paolo.
Ciao ciao.